Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Agora Côte d'Azur pour votre émission franco-italienne. Bonjour Barbara, bonjour Marcel.
Bonjour tout le monde.
Sur Agora Côte d'Azur.
Agora Côte d'Azur.
Transméditerranéenne, Italie.
Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui? Ou de qui surtout?
Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un réalisateur de cinéma, acteur également, dont on a pu voir à l'écran cet été le dernier film, et aussi ses derniers rôles. La dernière image que j'en ai gardée, c'est une photo datant de ce mois d'août, des cheveux grisonnants, un visage encore assez fin mais marqué, et des yeux pétillants, de malice, d'envie de raconter, d'envie de vivre peut-être simplement. Ce regard de jeune homme, c'est celui de Nanni Moretti, 70 ans ce 19 août.
Eh oui, on aurait pu deviner, effectivement, Marcel, comme tu l'as décrit. Alors, c'est le sujet, comme dit Marcel, di oggi, è un regista cinematografico, un attore ugualmente, e che on a potuto vedere sullo schermo l'estate scorsa col suo ultimo film e i suoi ultimi ruoli. L'ultima immagine che tu, Marcella, tu dici che hai guardato in te è una foto che data del mese di agosto, con i suoi capelli grigi, un viso ancora fine, ma segnato comunque da... segnato, chiaramente, perché l'età c'è, e da due occhi, con degli occhi molto luccicanti, di malizia, di voglia di raccontare, di vivere, semplicemente, di vivere. Questo sguardo di giovane uomo, come dici tu, giustamente, è quello di Nanni Moretti, 70 anni, quest'anno, il mese di agosto. È un regista, è un attore che a me è sempre piaciuto moltissimo, e sin da ragazza Nanni Moretti comincia a coltivare due delle sue grandi passioni, il pallanuoto e il cinema. Nonostante la sua passione per lo sport, si innamora sempre di più del cinema e arriva a vendere la sua collezione di francobolli, pensate un po', per acquistare la sua prima camera Super 8. In questo periodo gira con la sua Super 8 dei cortometraggi, per esempio Le sconfitte e Pâté de Bourgeois. Poi nel 1976 Io sono un autartico, ed è qui che attira l'attenzione di alcuni importanti registi.
Tu nous dis quelque chose d'important, c'est que déjà enfant, Nanni Moretti commence à cultiver deux grandes passions, le waterpolo et le cinéma. Et malgré sa passion pour le sport, il est encore plus attiré par le cinéma et vend sa collection de timbres pour acquérir sa première caméra Super 8. À cette époque, il tourne des courts-métrages, Les Défaites, puis Pâté de Bourgeois, et en 1976, Moi, je suis un autarcique, qui attire l'attention de quelques metteurs en scène importants.
Bien, mais parlez-nous donc de cet été prolixe, puisque j'ai l'impression que vous avez vu quelques films.
Oui, je vais vous parler de son dernier film, Vers un avenir radieux, qui montre un réalisateur, Giovanni, qui filme la vie d'un intellectuel communiste sur plusieurs décennies, à partir de 1956. C'est l'année de l'invasion soviétique en Hongrie. Plus tard, c'est une période de crise pour son couple, mais aussi d'interrogations. Ce sont des conversations réussies, à mon avis, entre cinéma et politique. Ces moments sont toujours une réussite, mêlant réflexion, autodérision et humour. Il est toujours parfait, je trouve, dans ses autofictions, dont il est également l'acteur. Ce film a été présenté au Festival de Cannes, ce n'est d'ailleurs pas le premier, et a été nominé pour la Palme d'Or.
Allora, nel suo, sì, effettivamente è molto prolisso il suo tutte le sue realizzazioni, ma Marcella parla del suo ultimo film, Verso un avvenire radioso, che mostra un regista Giovanni, che filma la vita di un intellettuale comunista su diversi decenni. A partire dal 1956, l'anno dell'invasione sovietica in Ungheria. Più tardi c'è un periodo di crisi per la coppia, ma anche di interrogazioni, no? Di interrogazioni, di conversazioni riuscite, dice Marcella, tra il cinema e la politica. Questi momenti sono sempre momenti molto forti che uniscono la riflessione, l'autoderisione e l'umorismo. E infatti è sempre perfetto nelle sue finzioni, di cui è ugualmente l'attore, no? Questo film è stato presentato al Festival di Cannes, non era il primo a essere presentato, e è stato nominato per la Palma d'Oro.
Bien, mais là, vous me parlez d'un film alors que vous m'avez parlé de plusieurs rencontres cinématographiques.
Si.
L'été dernier, il a aussi joué dans un film, Le Colibri, de Francesca Archibugi. Et ce film raconte la vie d'un homme sur plusieurs décennies. Le psychanalyste qui suit l'épouse, puis qui rencontre le mari, c'est Nanni Moretti. Attentif et soucieux des autres, au point de transgresser les règles de son métier. Avec un jeu très sobre, il apporte par sa présence un souffle d'humanité et de chaleur.
Ha avuto un ruolo in un film che è Il Colibri di Francesca Archibugi, e questo film racconta anche questo, la vita di un uomo su diversi decenni. È un po' un classico per Moretti. Il psicanalista che poi segue la sposa che e poi incontra il marito, ed è Gianni Moretti, attento e agli altri al punto di trasgredire le regole del suo mestiere. Una realizzazione effettivamente molto sobria, però apporta con la sua presenza un soffio di umanità e di chaleur, di caldo al cuore.
Donc si je vous écoute, Nanni Moretti est à la fois cinéaste et psychanalyste, ça serait le Freud de la pellicule.
Oui. Bon. Peut-être pas jusque-là, oui. Mais en tout cas, c'est vrai que l'évocation psychanalytique lui permet à plusieurs reprises, en tant que réalisateur, une approche fine et fouillée, je dirais, de situations difficiles. Mm-hmm. Je pense par exemple à un film de 2001, La chambre du fils, qui fait plonger une famille unie et apparemment heureuse dans la tragédie, ouais, avec la mort accidentelle du fils. Le père, joué par Nanni Moretti, est psychanalyste. Et oui, il a été au secours d'un patient, renonçant à un footing avec son fils. Celui-ci est parti faire de la plongée, il n'en est pas revenu. Culpabilité, rapport perturbé au temps, à la filiation, à la paternité, ça fait un film très intéressant, très profond, très émouvant.
Sì, allora, come dice Tino, che chiede, insomma, così con un pochino di malizia nella voce, cinema e psicanalista, allora Nanni Moretti, tutte e due? No. Però è vero che l'evocazione psicanalitica gli permette, in quanto regista, un approccio effettivamente molto fine, raffinato e anche profondo di situazioni difficili. Marcella dice, penso a un film del 2001, La camera del figlio, che ha fatto, diciamo così, che ha messo una famiglia che era apparentemente felice e unita, l'ha fatta scendere proprio nella tragedia profonda con la morte accidentale del figlio, perché qui il padre, che è Gianni Moretti, è anche qui psicanalista e andando al soccorso di un paziente rinuncia a fare un footing con il figlio, e questo poi parte a fare della subacquea e purtroppo non riviene, e quindi sì, è tutto un film pieno di sensi di colpa, di rapporto molto disturbato al tempo, alla relazione filiale, quindi col figlio, e alla paternità. Film molto profondo e molto interessante, certo. Quindi sì, nella sua famiglia, si voleva aggiungere una cosa, nella sua famiglia di origine la cultura ha sempre giocato un ruolo fondamentale. E il padre di Nanni insegnava epigrafia greca all'università, sua madre era professoressa di lettere, suo fratello è docente di letteratura comparata e sua sorella redattrice della Treccani, quindi sì, effettivamente. Però diciamo che nel suo, nella sua vita privata comunque c'è un è molto 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 discreto Nanni, eh? Ha avuto, sappiamo che ha avuto un figlio Pietro, che è un pittore molto apprezzato tra l'altro, che si è diplomato alla Slade School of London, di arte di Londra,
C'est intéressant ce que tu nous expliques. C'est une famille où la culture a toujours joué un rôle fondamental.
Ah ouais.
Son père enseignait l'étude des inscriptions grecques sur la pierre, le métal, l'argile à l'université. Sa mère était professeure de lettres. Son frère est enseignant en littérature comparée. Et sa sœur rédactrice des Trécagnes. Voilà, petit regard discret sur une vie très privée. Nous savons qu'il a un fils qui est un peintre reconnu, diplômé de l'école Slade d'art de Londres.
Bien, pour mieux cerner le personnage, il serait bien que vous nous donniez quelques dates, quelques films, pour vraiment voir son itinéraire de réalisateur qui, le moins qu'on puisse dire, est le cadre d'un réalisateur engagé.
Ah oui.
On peut tout à fait le qualifier ainsi, d'engagé qui pose et se pose des questions sans concession. Alors, voici quelques dates. Le 19 août 1953, fils de parents enseignants, Nanni Moretti, de son vrai nom Giovanni Moretti, est né à Brunico, en Italie. Adolescent, il se passionne pour le cinéma et pour le sport. En particulier, on l'a déjà dit, le water-polo, qu'il pratiquera en Ligue nationale. Mais ça ne l'empêche pas, étant encore jeune, d'avoir des affinités politiques avec l'extrême gauche. Au début des années 70, il achète sa fameuse caméra Super 8 et peut ainsi extérioriser et exprimer toutes ses préoccupations. Une des particularités de son style, c'est qu'il est également l'interprète de ses propres films. Alors le contenu, c'est un mélange de problématiques intimes et de questionnements politiques.
Complètement.
C'est ce qui fait vraiment l'intérêt de toute son œuvre.
Effectivement, sì, è proprio una persona impegnata a livello politico che pone e si pone delle domande, molte questioni, proprio senza concessione. Per quanto riguarda le date che chiede Tino, assolutamente, allora abbiamo la sua nascita, dunque è il 19 agosto 1953, da genitori insegnanti, anche lì vediamo questo il suo percorso culturale proprio, cioè proprio ci sono delle radici. Nanni Moretti, in effetti si chiamava il suo nome Giovanni Moretti, Nanni è un diminutivo, nasce a Brunico in Italia, come abbiamo già visto, adolescente, si appassiona per il cinema e per lo sport, quindi la pallavolo, che praticherà in Lega Nazionale, ma questo non lo impedirà, ancora così molto giovincello, di avere delle affinità politiche con l'estrema sinistra. E agli inizi degli anni 70 comprerà questa sua famosa camera 8, Super 8, e così potrà esteriorizzare, esprimere tutte le sue preoccupazioni. E una delle particolarità del suo stile è che è ugualmente interprete dei propri film, di cui il contenuto è un miscuglio di problematiche intime e di questionamenti, di questioni, di domande politiche.
Thank you.
Et pour être encore plus précis, donne-nous quelques repères sur sa filmographie.
Par contre, je ne serai pas exhaustive, hein, parce qu'il nous faudrait encore oui. 2-3 émissions.
Au moins.
Déjà, pour faire le lien avec le water polo, je voudrais parler de Palombelle à Rossa, de 1989. Un joueur de polo perd la mémoire suite à un choc. Nous voilà face à la métaphore de l'identité perdue du Parti communiste italien.
Ah ouais, superbe.
Et de la crise idéologique de la gauche italienne. À la fin du match, 8-9. Et c'est lui, Nanni Moretti, qui va tirer le pénalty. Plus tôt, en 1978, Ecce Bombo, sur les rapports d'un étudiant avec son entourage, reçoit un très bon accueil au Festival de Cannes. Un peu plus tard, en 1981, Sogni d'oro traite des désagréments d'un réalisateur intransigeant, voit pas de qui il pourrait parler, et obtient le grand prix du jury à la Mostra de Venise. Il marque le début de sa renommée.
Ah, ouais. Allora, per quanto riguarda alcune cose importanti della sua filmografia, come dice giustamente Marcella, allora, per fare i legami con la pallavolo, parla chiaramente di Palombella Rossa del 1989. È un giocatore di pallavolo che perde la memoria in seguito a un incidente, a uno shock. Ed è bellissimo, cioè veramente chiarissimo la metafora che c'è rispetto all'identità persa del Partito Comunista Italiano e della crisi ideologica della sinistra italiana. Alla fine del match, che è 8-9, è lui, Gianni Moretti, che deve tirare i rigori, le penalty. Ma abbiamo nel 1978, prima, quindi molto prima, Ecce Bombo, sui rapporti di uno studente con l'ambiente che lo circonda, e che riceve una bellissima accoglienza al Festival di Cannes. Poi sarà nel 1981 con Sogni d'oro, che tratta di tutte le problematiche legate alla regia, no? Le problematiche di un regista intransigente, come dice Marcella, ci si chiede bene chi potrebbe essere, e ottiene il gran premio del jury alla Mostra di Venezia, ed è qui che proprio comincia il suo vero e proprio riconoscimento. E volevo aggiungere, Marcella e Tino, a proposito di Ecce Bombo, che non solo incanta il pubblico e la critica del Festival di Cannes, ma fa strage di consensi anche tra il pubblico pagante, e finisce con l'incassare 2 miliardi di vecchie lire di fronte ai 180 milioni spesi per la realizzazione. Quindi è veramente una cosa riuscitissima a quel livello.
Voilà, un petit clin d'œil a propos donc de Ecce Bombo. Non seulement il est encensé par le public et la critique au Festival de Cannes, mais il va lui poser un cas de conscience face au public des salles, car il finit par encaisser 2 milliards de lire, alors que pour le réaliser, il en a dépensé 180 millions.
Enfin, c'est quand même moins que Messi ou même Papé, hein, et pour un plaisir plus grand pour le public. Enfin, ça, c'est personnel. Hein. J'aimerais que vous nous donniez encore quelques jalons pour donner envie aux auditrices et aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur de découvrir son œuvre.
Je vais citer, par exemple, Journal intime. C'est le combat d'un homme contre le cancer qui remporte le prix de la mise en scène à Cannes en 1994. 4 ans plus tard, avec Aprile, il aborde les joies de la paternité et celles de la victoire de la gauche aux élections. Un peu plus tard, en 2001, Palme d'or pour La chambre du fils, dont on a déjà parlé. En 2011, Habemus Papam avec Michel Piccoli. Puis en 2012, il sera président du jury à Cannes. En 2015, Mia Madre, nominée pour la Palme, remporte le prix du jury œcuménique. Très beau film. Une réalisatrice est en plein tournage. L'acteur américain est John Turturro. Sa mère est à l'hôpital, sa fille en pleine crise d'adolescence et son frère, comme toujours, est irréprochable. Donc, culpabilité, gestion des liens familiaux, des émotions sont au rendez-vous et font la richesse et la force de ce film. J'ai laissé de côté beaucoup de films. Il faut aller chercher, voir, revoir les films dont j'ai parlé et les autres. Ils abordent des sujets universels, mais toujours avec finesse et humanité.
Sì, allora per ancora menzionare alcuni dei suoi, delle sue grandi opere, ma sì, insomma, non saremo esaustivi certamente. Allora, Marcella ha citato il giornale Antim, il giornale intimo, la lotta di un uomo contro il cancro, e che riporta il premio della messa in scena a Cannes nel 94. Poi nel 98 abbiamo con Aprile il soggetto sulla paternità, e quella della vittoria della sinistra alle elezioni. Nel 2001 abbiamo la Palma d'Oro con La Camera del Figlio, Charme du Fils, di cui abbiamo parlato prima. Nel 2011 Abemus Papam con Michel Piccoli, e nel 2012 sarà presidente del jury a Cannes. Quindi nel 2015 Mia madre, nominata per la Palma, per la Palma d'Oro, che rapporta il premio del jury ecunemico. Allora, oggi non mi vengono le parole, diciamo così. Una realizzatrice, una regista piena, che è importantissimo, mi piace moltissimo. L'attore americano è Jean Turturro, magnifico. Sì. E sua madre è all'ospedale, sua figlia è in piena crisi d'adolescenza e suo fratello, come sempre, irreprociabile. Dunque, non è toccabile, lui sempre perfetto. Quindi anche qui si elabora il tema del senso di colpa, la gestione dei legami familiari, proprio che riviene sempre, no? nei film di Gianni Moretti. Quindi emozioni e fortissime sono chiaramente sempre a rendezvous e fanno la ricchezza e la forza di questo film. Bellissimo. E adesso lasciamo la parola a Tino per il momento cruciale.
Ah oui, sì, le moment important qu'attend un certain nombre d'auditrices et d'auditeurs d'Agora Côte d'Azur. Voici le moment de la recette. Alors, c'est une recette un peu spéciale parce que je pense que ça doit venir de la région d'Alto Adige, hein?
De l'Alto Adige. Alto Adige. Sì, Alto Adige.
Parce qu'il me semble.
Sì, sì.
Moi qui suis piémontais, c'est quelque chose que je connais moins. Alors, c'est la soupe de courge au speck et sauge. C'est une variante savoureuse de la soupe de courge traditionnelle. Alors, C'est une recette facile et rapide à préparer. Oui, effectivement, c'est une recette de Bolzane au sud, Sud-Tirol.
Oui.
Alors, ingrédients, 400 g épluchés de courge, oignons, une gousse d'ail, une cuillère râpée de gingembre, deux cuillères à soupe de beurre, deux bouquets de sauge, 800 ml de bouillon de viande, 150 ml de crème, sel, poivre, noix de muscade, 8 tranches de speck, 2 carottes. Je vais laisser Barbara traduire.
Ah sì, sì, sì. Allora, questa ricetta dell'Alto Adige è della provincia di Bolzano Sud nel Tirolo e si tratta della zuppa di zucca allo speck e alla salvia, che è una, diciamo, una variante molto saporita della zuppa di zucca tradizionale. Allora, per gli ingredienti, Tino ci dice 400 g di zucca già spelata, una cipolla, uno spicchio d'aglio, un cucchiaio a caffè di zenzero grattato fresco, due cucchiai di burro, madonna mia, però è tanto, cioè è proprio di quelle proprio toste, vabbè.
C'è una ricetta di montagna.
Ah, sì, una ricetta di montagna. Dunque, un mazzolino di salvia, qualche foglia di salvia, 800 ml di dado di carne, 150 ml di panna, vai, sale, pepe, noce moscata, 8 fette di speck, 2 carote, e vabbè, basta, sì, va bene, una buona preparazione, vai.
Alors vous épluchez les carottes, vous les coupez, ainsi que la courge en dés, vous coupez finement l'ail et l'oignon, vous les faites rissoler dans du beurre chaud avec le gingembre. Lorsque l'oignon est devenu translucide, ajoutez la courge et les carottes, puis les feuilles de sauge, en gardant quelques-unes pour décorer, et laissez rissoler. Versez le bouillon, faites bouillir le tout à feu doux pendant 25-30 minutes. Retirez la sauge et réduisez votre préparation en une purée fine, selon la consistance désirée. Ajoutez un peu de bouillon et faites bouillir encore un peu. Mélangez avec la crème jusqu'à 4 cuillères. Eh bien, oui, il ne faut pas mégoter. Hein. Salez, poivrez et ajoutez de la noix de muscade. Faites frire le speck sur une poêle jusqu'à ce que les tranches soient croquantes. Disposez les tranches sur du papier absorbant, où il ne faut pas que ce soit trop gras, pour absorber le surplus d'huile. Versez la soupe dans les assiettes, décorez avec la crème, les feuilles de sauge restantes et servez avec les tranches de speck.
Recette super.
Sì, esatto. Non è una ricetta, secondo me, da fare ancora adesso. Cioè, adesso è una ricetta proprio per l'inverno, certo. Allora, le carote bisogna spelarle, bisogna tagliarle in piccoli dadini, tagliare anche finemente l'aglio e la cipolla e farle e friggerle nel burro caldo con lo zenzero. Quando tutto diventa traslucido, aggiungere la zucca e le carote, poi le foglie di salvia e mantenere, come dicevo, qualcuna da parte per fare poi la decorazione nei piatti. Quindi lasciar friggere e quindi dopo aggiungere il brodo, farlo bollire a fuoco dolce per 25-30 minuti, ritirare la salvia e ridurre la preparazione in un purè molto molto fino. Quindi dunque, secondo la consistenza desiderata, poi bisogna aggiungere più o meno del brodo e in seguito mescolare con la crema fino a 4 cucchiai, salare, pepare e aggiungere la noce moscata. Fare friggere quindi lo speck in una padella a parte fino a che le fette diventino croccanti. Dunque, quindi queste fette bisognava cercarle di farle assorbire l'olio di troppo e quindi versare la zuppa nei piatti, decorarle con la crema e metterla per di sopra ancora, delle foglie di salvia e le fette di speck. Sì, cioè si presenta veramente splendido, eh? Però
je
comme diremmo in italiano,
a nos auditeurs d'attendre qu'il fasse moins 5 à moins 15 pour ce genre de repas.
Voilà.
Et je vous souhaite bon appétit et surtout à bientôt sur Agora Côte d'Azur.
À bientôt, merci.
À bientôt.